Quarta lezione. Guarigione progressiva dai disturbi nevrotici.
Ci sono sempre due pericoli nel nostro approccio al Signore, alla guarigione in genere. Uno è quell'atteggiamento che ebbe un uomo della Bibbia, il quale, nonostante fosse un valente condottiero, aveva sconfitto parecchie eserciti, aveva un grosso problema fisico, era lebbroso, un certo Naaman, non so se lo conoscete, ma leggeremo qualche cosa su questa storia reale, perché c'è un grande insegnamento di come tante volte il nostro approccio alla guarigione, il nostro approccio alla liberazione, certo per lui era un fattore fisico, una lebbra, una malattia in ogni caso contagiosa, che lo handicappava nonostante fosse un valente guerriero, ed è forse quello che succede a noi, nonostante realmente Dio ci ha usato, forse in dei doni spirituali, ci usa per dare qualcosa agli altri, forse nella nostra vita ancora ci sono degli handicap, dei blocchi, delle paure, delle angosce, la depressione, incertezza, difficoltà, malattie fisiche che ci handicappano, e questo era quello che provocava problemi nella vita di Naaman. Lo prendiamo un attimo nella Seconda Re, al capitolo 5, parla di quest'uomo, Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, un uomo in grande stima ed onore presso il suo signore, perché per mezzo di lui l'Eterno aveva reso vittoriosa la Siria. Ma quest'uomo forte e prode era lebbroso. Guardate un poco, era lebbroso. Sapete che i lebbrosi avevano delle condizioni particolari, devono vivere in isolamento per certi versi. Immaginiamo quest'uomo, il suo dramma. Allora Dio si serve di una piccola fanciulla, c'è tutta una storia che non stiamo a leggere perché non è questo quello che vogliamo sottolineare, per fare sapere che in Israele c'era un grande profeta, c'era un uomo di Dio che avrebbe potuto guarire, avrebbe potuto risolvere questo suo problema, così attraverso una piccola servetta, attraverso le cose semplici, Dio ci parla, ci indica una strada. Poi ci sono un sacco di problemi, il re di Israele si comincia a spaventare perché pur sapendo che c'era quest'uomo di Dio, comincia a pensare che quella era una scusa. Dice: ora qua mi mandano questo Naaman con la scusa che deve essere guarito, come glielo rimando indietro, qua non abbiamo rimedi. Guardate un poco, il re di Israele stesso non era consapevole della potenza di Dio, del fatto che Dio poteva operare, del fatto che Dio poteva guarire. Si spaventò quando ricevette questa missiva da parte del re della Siria, che gli mandava questo prode guerriero per essere guarito. Il re di Israele cominciò a entrare in ansia, a dire: ma io qua non ho nessun rimedio particolare, non ho nessuna medicina, come farò? Ora appena non glielo rimando guarito, il re della Siria ne prenderà una scusa e mi muoverà a guerra. E questo lo metteva in crisi, lo faceva torturare. Infatti al verso 7 dice: quando il re di Israele ebbe letta la lettera, si stracciò le vesti e disse: sono io forse Dio, col potere di fare morire e vivere, che colui manda da me perché io guarisca un uomo dalla sua lebbra? Dice: tenete per cosa certa ed evidente che egli cerca dei pretesti, delle scuse contro di me. Però l'uomo di Dio, Eliseo, il profeta, dice: quando Eliseo, l'uomo di Dio, ebbe udito che il re si era stracciato le vesti, gli mandò a dire: perché ti sei stracciato le vesti? Come a dire, perché sei andato in crisi? Venga pure colui da me e vedrà che vi è un profeta, un uomo di Dio in Israele. E così vediamo tutta questa scena. Naaman, con tutto questo seguito di cavalli, di carri, si avvia, immaginate, qualcuno gli ha detto che c'era la sua guarigione, poteva ricevere la sua guarigione là dall'uomo di Dio, inizia questa carovana, cominciano a camminare, cominciano ad andare in quel posto, ma guardate un poco, neanche arriva da Eliseo, Eliseo gli manda un messo e gli dice: va, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai puro. Ma Naaman si adirò e se ne andò. Guardate un poco, lui va là, con tante aspirazioni, con tante prospettive meravigliose, sarò là, Anzi, poi dopo, se leggete più avanti, dice che lui stesso si era fatto un calcolo. Ecco, andrò là, l'uomo di Dio agiterà la sua mano su di me, dirà qualche parola particolare magica e io sarò guarito. Questo era il progetto nella mente di Naaman. Lui si aspettava qualche cosa di magico, lui si aspettava qualche cosa così. E nel momento in cui non solo l'uomo di Dio non fa questo, ma non lo riceve neanche, gli dice vai e lavati. Immaginate quello che si generò nella sua mente. Andò in crisi, cominciò ad arrabbiarsi, cominciò a prendersela, cominciò a dire ma quale guarigione e quale guarigione? Ma quale soluzione e quale soluzione? Probabilmente cominciò a entrare nuovamente nella disperazione, si era accesa una speranza nella sua vita, era andata con tante speranze verso questo obiettivo di guarigione dalla sua lebbra, da questo male che lo stava distruggendo, e l'uomo di Dio non solo non lo riceve, gli manda un messo e gli dice vai a lavarti, ma questo mi prende in giro, ma cosa significa? E continua, ma Naaman si adirò e se ne andò dicendo, ecco io pensavo, egli uscirà senza dubbio incontro a me, si fermerà là, invocherà il nome dell'Eterno del suo Dio, agiterà la sua mano sulla parte malata e guarirà il lebbroso. Questo era il progetto, questo era il modo in cui Naaman pensava che Dio l'avrebbe guarito. E tante volte noi ci facciamo dei modelli personali, come pensiamo Dio ci vuole guarire così, e ci aspettiamo quel modello, ma quando quel modello non funziona, diciamo poco fa come diceva Luciano, è come un pesce che arriva alla rete, non funziona, non può andare oltre, non viene liberato. Ci sono dei modelli tante volte che noi fantastichiamo di come Dio può operare in una maniera quasi magica e poi nel momento in cui non avviene in questa maniera, ma anzi la parola di Dio viene per stimolare la nostra fede e per farci camminare per fede, ci arrendiamo e ci arrabbiamo, ce la prendiamo pure con Dio. Ah, io credevo che quel grande uomo di Dio mi avrebbe guarito. Ma non era quell'uomo di Dio che ti avrebbe guarito. Dio vuole guarirti, ma vuole usare la tua fede, come abbiamo sentito poco fa. E Naaman era preso dalla sua ribellione, dalla sua rabbia, dal suo risentimento. Sicuramente cominciò a dire, ma quale Dio è Dio? E se ne stava andando. Se la prese, pure fece una considerazione come a dire, ma perché mi devo bagnare sul fiume Giordano? Ci sono tanti fiumi al paese mio. Che senso ha che mi vada a bagnare in questo fiume? Che senso ha che vado a fare questo atto così illogico? Ma non era un atto illogico. Vedete, Dio, già in questa espressione, voleva misurare, voleva rilevare, voleva evidenziare la fede. La sua parola ci guarisce, ma ha bisogno di un'adesione di fede. E guardate, a Naaman non gli era stato chiesto qualcosa di difficile. Infatti, questi sono i due estremi. Infatti subito dopo i suoi servi gli fecero un bel ragionamento, lo leggiamo assieme. E voltatesi al verso 12 dice se ne andava infuriato, proprio arrabbiato nero. Ma i suoi servi, ancora una volta, le persone più semplici, più umili, danno una strada, danno una soluzione. E gli dicono, si accostano per parlargli e gli dissero, padre mio, se il profeta ti avesse ordinato qualcosa di difficile, non l'avresti tu fatta? Come dire, se il profeta ti avesse detto, anziché mandarti un messo e dirti vai e lavati sette volte nel Giordano, ti avesse detto no, intanto prima sgancia qualche centinaia di dracme, non lo so qual è la moneta del secolo, comincia a pagare perché quello che tu stai chiedendo è una grossa guarigione, quindi devi in qualche modo compensarmi, poi vai a comprare questo rimedio qua, quel rimedio là, vai a trovare in quel paese lontano quell'erba particolare che ti darà. Se gli avesse chiesto questo, non pensate che forse Naaman avrebbe detto ok, e avrebbe cominciato, dice ora sì, devo conquistarmi questa guarigione, devo fare un sacco di cose, sarebbe andato nei posti dove il profeta gli indicava a comprare quello, avrebbe impegnato tutti i suoi beni, avrebbe speso tutte le sue sostanze per essere guarite, per essere guarito. Eppure, di fronte a un semplice suggerimento, vai e lavati sette volte, cioè lui si inalbera. E questa è la nostra posizione, spesso di fronte alla realtà del miracolo, della guarigione, del cambiamento che Dio vuole operare. O ce lo aspettiamo in maniera magica, come a dire che noi arriviamo là e per una sorta di magia incomprensibile questa guarigione opera, Oppure ci aspettiamo che dobbiamo faticare chissà quanto, dobbiamo sprecare 10 anni, dobbiamo fare chissà quali cose, ma in realtà è la fede che ci fa appropriare del dono dell'acqua della vita, del dono della guarigione. E infatti, nel momento in cui lui ragionò un momento e disse: ma voglio mettere in pratica, e andò verso il fiume Giordano a immergersi una volta. E 7 è un numero perfetto. Io non so quante volte tu hai cominciato a sviluppare la tua fede nella parola di Dio, ma non ti puoi fermare. Lui dovette immergersi 7 volte, e immagino che già dopo la prima volta dovette entrare molto in crisi, perché cominciò a pensare: ma qua, finiamola con questa buffonata, qua io sto più male, le ferite mi bruciano di più, con questa acqua sporca, qua mi becco qualche bella infezione e altro, oltre alla lebbra mi viene qualche cosa tremenda e muoio di colpo, altro che guarigione. Chissà cosa gli doveva suggerire la sua mente in quel momento, il povero Naaman. Eppure lui stava camminando sulla parola di Dio, sulla parola che Dio aveva dato al suo profeta. E se tu stai camminando sulla parola di Dio e cominci a immergerti nel fiume dello Spirito Santo, comincia a esercitare la tua fede. Dio vuole vedere la tua fede, la tua fiducia. Io non so quanto durerà queste 7 volte, ma la 7ª volta la parola che Dio ha dato si realizzerà, si verificherà nella tua vita, come si realizzò nella vita di Naaman, alla 7ª volta. Immaginate se lui si fosse fermato alla 5ª volta. Dice: ma già mi sono immerso, ma non hai perseverato fino al momento in cui questo miracolo meraviglioso, che era stato già intestato sul tuo conto, si potesse realizzare nella realtà. Ecco perché Dio ci chiede fede e perseveranza. Ecco perché Dio ti sta chiedendo di credere, di fare la tua parte, che non è quella di stare come un semplice spettatore, aspettando chissà così. Non è neanche quella di fare sforzi tremendi, ma è quella di cominciare a credere e a comportarti di conseguenza nella tua fede. Cominciare a camminare verso la tua guarigione, cominciare a camminare verso la tua libertà, cominciare a credere che camminando sulla parola di Dio, alla 7ª volta, numero perfetto, sarai guarito. Alla 7ª volta le mura di Gerico crollarono. Immaginatevi se si fossero fermati anche loro alla 6ª volta. Dice: ma perché dobbiamo arrivare fino alla 7ª volta? Perché là è il momento in cui il miracolo scatta, in cui l'opera di Dio viene a compimento. Camminare quindi verso la propria liberazione, guarigione per fede. Ci sono tanti esempi nella scrittura in cui vediamo che Gesù stesso diceva sempre: la tua fede ti ha salvato, ti ha sanato. Era lui che sanava, questo era chiaro, ma cos'è che rendeva possibile la manifestazione di questa guarigione? Era la fede delle persone. È la fede che tante volte non partiva di colpo forte, rapida, però le persone cominciavano a muoversi verso la loro guarigione, come Naaman cominciò a immergersi nella prospettiva di una guarigione, come i 10 lebbrosi, anche loro erano lebbrosi, alla parola di Gesù che gli disse: andate a mostrarvi ai sacerdoti. Avrebbero potuto dire: ma come andiamo a mostrarci ai sacerdoti? Qua siamo lebbrosi, i sacerdoti ci inseguiranno, non ci possiamo avvicinare. Ma loro cominciarono sulla parola di fede a fare una loro parte, a collaborare con la parola della fede. Anche là alcuni avrebbero potuto dire: noi pensavamo che Gesù, ecco, ci hanno detto Gesù guarisce, ma ora qua lui non ci guarisce, non ci impone le mani. Ci avremmo anche magari preferito che avesse fatto come col cieco, magari ci sputava un po' in faccia, non c'è problema, tanto abbiamo fatto tante cose assurde nella nostra vita, ma qua neanche questo fa, ci dice: va, andate, anche qua ci manda e ci dice: andate a mostrarvi. Ma cosa voleva sviluppare in loro Gesù? Voleva sviluppare una fede personale, una fede nella sua parola, ed è quello che vuole sviluppare nella tua vita questa mattina. Una fede affinché tu cominci a camminare verso la tua guarigione. La scrittura poi ci dice infatti in quell'episodio che mentre cominciavano a camminare questi lebbrosi, e immagino che fossero molto perplessi, dice: ma ci andiamo, non ci andiamo, ma ma non stiedero là fermi, cominciarono a camminare verso la direzione della guarigione, le loro carni cominciarono a guarire, e allora quella si trasformò in una corsa. Cominciano ad accelerare, sempre più convinti. E così nella tua vita, quando cominci a vedere che la fede funziona, cominci a produrre quei risultati, questa fede comincerà a crescere esponenzialmente e correrai sempre di più verso la liberazione, verso la guarigione che Dio ti ha messo davanti, che Dio ha messo già dentro di te, sentivamo poco fa. Quindi dicevo questi due pericoli, sistema magico, sistema basato sugli sforzi umani. Sono i più facili per noi, però ricordate, senza la fede è impossibile piacere a Dio, solo per fede, il giusto vivrà di fede, per fede e di fede in fede, tutto il nostro cammino, ecco perché Dio è così interessato a sviluppare questo, e quando noi viviamo delle cose magiche, in quello non c'è fede per vivere una cosa magica, è una cosa che agisce al di là di noi. Non c'è fede quando noi ci dobbiamo conquistare una cosa a prezzo di sforzi, di sacrifici tremendi. Fede è onorare l'opera di Dio, cominciare a prendere sul serio quello che Lui ha fatto, perché gli è costato tanto fare quello che Lui ha fatto. Ed è tremendo quando noi non vogliamo collaborare con la fede, non vogliamo credere e restiamo proprio privati. Noi tante volte ci rattristiamo, ma pensate quanto Dio è triste a vedere che nessuno si presenta attraverso la fede per prendere quei benefici che nel suo amore ha riservato per ognuno di noi. Nessuno si presenta per ritirare quei doni meravigliosi che sono preparati per te. E perché? Perché non possono essere ritirati né in una maniera magica né a prezzo di grandi sacrifici, ma solamente attraverso la fede, la fiducia che Dio li ha preparati per noi e con semplicità li possiamo prendere. E questa è una grande difficoltà, un grande pericolo. In questo episodio lo abbiamo visto, lo vediamo in tanti altri episodi della Scrittura, anche nel Nuovo Testamento, cioè quello di ricevere, lo chiama l'Apostolo Paolo, in Prima Corinzi capitolo 15-10, la grazia di Dio in vano. Che significa? Che Dio ha fatto grazia, Dio ha preparato questa realtà, Dio ha preparato questa nuova persona meravigliosa che è dentro di te. Ma tu non ci credi, continui a identificarti con le tue sensazioni, con le tue emozioni, che sono reali. Non è che sono delle suggestioni, sono reali, ma non sono la realtà di Dio, non sono l'essere nuovo, vero, che Dio ti ha fatto. E allora non collabori con la grazia di Dio, perché magari ti aspetti che questa magicamente ti cambierà. Ma non c'è magia nella grazia di Dio. Lui ha fatto un'opera grandiosa, meravigliosa, e l'unica maniera di diventarne beneficiari è quello di crederla. Vero è che dice la Scrittura in Filippesi, al capitolo 2, verso 13, che è Dio che per la sua misericordia opera, produce il volere e l'operare dentro di noi. Però, io faccio sempre l'esempio del codice genetico. Questo codice genetico spirituale che c'è dentro ognuno di noi ha bisogno di essere promosso dalla nostra fede. Non è qualche cosa che si esprimerà così. È qualche cosa che ha bisogno della nostra collaborazione. Ripeto, Dio non cerca collaborazioni tremende, di sforzo, ma cerca collaborazione di fede. Proprio perché la grazia che Lui ci ha fatto non risulti vana per la nostra vita. E questo è il grande pericolo. Un altro pericolo era quello che i Galati stessi stavano attraversando. Avevano cominciato il loro cammino per la fede, avevano ricevuto lo Spirito Santo per la predicazione della fede, avevano ricevuto questa natura meravigliosa di cui abbiamo parlato, avevano ricevuto questa perfezione interiore, questa giustizia, questa santità. Però poi se l'erano dimenticato, avevano detto sì, abbiamo ricevuto questo per fede, però ora dobbiamo cercare di raggiungere la perfezione con i nostri sforzi. E Paolo li rimprovera. Paolo dice state molto attenti, perché se cominciate di nuovo a camminare per la legge vi ucciderà nuovamente, scadrete dalla grazia, usa delle parole molto dure, scadrete dalla grazia, cioè se cominciate nuovamente a pensare di avere un rapporto con Dio basato su quello che voi avete fatto e non su quello che Dio ha fatto, cadrete piano piano di nuovo nella trappola dell'autogiustizia, nella trappola della legge, e la legge vi ucciderà di nuovo. Ritornerete a non capire il significato, il valore del sacrificio di Gesù, di questo sacrificio meraviglioso che ci ha dato una nuova vita, ci ha dato una nuova identità. E i Galati stavano cadendo in questo problema e Paolo li rimprovera in varie occasioni, li chiama Galati insensati, li chiama come delle persone che correvano un grosso rischio e dice: ma noi non raggiungeremo la perfezione così, ma noi, dice Paolo, è in spirito e per fede che aspettiamo, che speriamo, che vediamo, che crediamo la speranza della giustizia, è in spirito e per fede. Come a dire, non stiamo cercando, dopo aver ricevuto questo tesoro immenso, lo mettiamo da parte, dice va bene, ma ora ci dobbiamo arrangiare da noi. Sì, abbiamo ricevuto Gesù, però ora dobbiamo sudare sette camicie noi per cambiarci. Non cambierai, non raggiungerai niente, perché la potenza della liberazione sta proprio nel tesoro che Dio ha messo dentro di te e dentro di me, stava cercando di comunicare l'apostolo Paolo. La perfezione non è qualche cosa che potete raggiungere con le vostre capacità, con i vostri modelli, perché il modello Dio ve l'ha messo dentro. È quello che dovete scoprire, e man mano che lo scoprite entrerete sempre di più nella perfezione. Ma se voi cercate la perfezione solamente come delle formule, come degli atteggiamenti mentali, come dei comportamenti, voi arriverete a una santità artificiale. E poi ognuno si crea il suo modello di santità in questo, perché c'è, per chi essere santo significa essere tutto tenebroso, tutto, c'è per chi essere santo significa... Ma santità è esprimere quella che è il dono di Dio. La santità è un dono, la santificazione è un dono. Per questo può essere un frutto e per questo Dio può darlo come un ordine. Cioè quando Dio, attraverso l'apostolo Pietro, dice siate santi, sta dicendo scoprite ed esprimete la vostra natura. Esprimete quella natura meravigliosa che io ho messo dentro di voi. Non sta dicendo di fare qualcosa di particolare, perché poi sapete, ognuno ha il suo criterio, dicevo poco fa, di santità. Ma essere santi significa esprimere, attraverso la fede, questa ricchezza che Dio ha messo in noi. E se noi cominciamo a credere di più, questa santità crescerà, 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 crescerà sempre di più. Dicevo, la nevrosi, per entrare proprio nell'argomento, è un tratto ormai comune nell'uomo del XX secolo e nelle varie forme in realtà esprime questo disagio nella integrazione, nel rapporto con la realtà. Nel momento in cui cominciamo a vedere questo rapporto con la realtà, nel momento in cui cominciamo a vivere questo conflitto, cominciano a scattare questi disturbi nevrotici che ci fanno soffrire tanto. E per certe persone, invece, possono degenerare in quello che si definisce psicosi, cioè un tipo di disturbo che comincia a perdere poi del tutto i contatti con la realtà. Cioè, mentre nella sofferenza nevrotica, ossessioni, fobie, angosce, ansie, tutto sommato, anche se c'è una grossa paura di impazzire, però non si impazzisce mai, proprio chi ha paura di impazzire di solito non impazzisce mai. Anzi, soffre proprio per questa sua lucidità e per queste sue difficoltà. Nelle nevrosi è sempre così. Il pericolo è quando invece si entra proprio in una dimensione particolare, nella dimensione della pazzia, in cui proprio per non soffrire più ci si costruisce una realtà che non è più la realtà. Ci si chiude in dei deliri, si entra in disturbi di vario genere che non stiamo qui a approfondire, ma dove il contatto con la realtà viene proprio fratturato, viene eliminato, allora là è molto più grave, anche perché questo spesso avviene inconsapevolmente nella persona e questo avviene portando a dei processi di disgregazione della personalità molto gravi. Il credente stesso, dicevo, pur avendo uno spirito nuovo, perché abbiamo detto che abbiamo ricevuto questa nuova natura, tante volte mi piace definire l'uomo come uno spirito che ha una anima, una mente e vive in un corpo. Siamo spirito, abbiamo un'anima, una mente, un'animaccia, tante volte, una mente molto brutta, perché realmente abbiamo accumulato un sacco di spazzatura e viviamo in un corpo. Dicevo, il credente stesso, pur avendo uno spirito nuovo a immagine di Cristo, vive nella sua mente non rinnovata dei conflitti che lo ostacolano nella sua vita personale, nella sua vita di rapporto, di relazione anche con gli altri. E infatti depressione, ansie, angosce, paure, incertezze, ossessioni, fobie sono diventate quasi le compagne di viaggio in questo cammino che è la vita. Ci sono delle compagne di viaggio dalle quali è difficile tante volte separarsi, perché sono il prezzo quasi che dobbiamo pagare per vivere in questa realtà che non comprendiamo talvolta, che c'è ostile, che vediamo così difficile, così assurda, eppure in qualche modo vogliamo sempre partecipare, e che questo genera il disturbo nevrotico, perché quando uno vuole fare sciopero e dire non voglio vivere più, allora là entrano dei meccanismi molto più gravi di rifiuto della realtà, che possono condizionare poi delle malattie gravi come la schizofrenia ed altri disturbi. Ma fino a che non c'è il rifiuto, ma c'è questo desiderio in fondo di volere partecipare alla realtà, allora si vivono tutte queste difficoltà nevrotiche che ho detto appena, cioè accennato, perché sarebbero tanti di più, e si vive schiavi di queste paure, come d'altronde lo erano i nostri fratelli progenitori. Non pensate che, certo, la nevrosi col tipo di vita che viviamo oggi è molto più facile, è molto più alle porte, ma tutti gli uomini, proprio per questo fatto di avere una mente non rinnovata, una mente non purificata, vivevano questi conflitti, sia nel vecchio patto, sia nel nuovo patto. Un esempio particolare, ce ne sarebbero decine e decine, un esempio particolare è l'esempio di Davide. Lui stesso visse molti conflitti nevrotici per le circostanze, certamente lui aveva delle circostanze difficili, ma le circostanze generavano anche delle paure profonde, delle angosce, delle depressioni nella sua vita. Certo, lui aveva delle circostanze reali, c'era Saul che aveva deciso di farlo fuori a tutti i costi e lui viveva questo problema particolare. Ma c'erano dei problemi della sua anima, della sua mente, che sono molto comuni a quelli che viviamo oggi. Le possiamo leggere alcuni in un salmo dove lui esprime tutto questo suo disagio, potremmo chiamarlo nevrotico, nel Salmo 31, e dove già in qualche modo ci dà uno spunto per capire come la guarigione può operare. Verso 1 parla di confusione. Fa che io non sia giammai confuso. Verso 2. Circostanze difficili. Inclina a me il tuo orecchio, affrettati a liberarmi. Siimi una forte rocca, una fortezza dove tu mi salvi. Guardate un poco, questo è molto profetico. In questo senso di confusione, in questo senso di circostanze difficili, lui dice siimi, cioè sii per me una forte roccia. Ma com'è che Dio è diventato una forte roccia per la nostra vita? Attraverso Cristo, la pietra angolare, la pietra più importante, il fondamento su cui può nascere tutta la grazia di Dio. Lui profeticamente stava già parlando di questa roccia, sentiva il bisogno di un appoggio fermo nei suoi problemi, nelle sue paure, nelle sue difficoltà. Inclina a me il tuo orecchio, affrettati a liberarmi. Sii per me una forte rocca, una fortezza dove tu mi salvi. Poi ancora al verso 3, incertezze. Poiché tu sei la mia rocca e la mia fortezza, per amore del tuo nome guidami e conducimi. Questa difficoltà che lui aveva di essere guidato, di essere condotto. Quante incertezze nella nostra vita, proprio sul fatto di essere guidati. Quante persone si ergono tante volte e pretendono di guidarci e poi ci fanno fare certi incidenti. Prendi di qua, guarda, questa è una soluzione fenomenale. Tu prendi per quella strada e ti ritiri poi con tutte delle ferite ancora più grandi per gli incidenti. Poi arriva un altro, no, tu non hai tentato quest'altra strada, vai di qua. Quante persone corrono per questa incertezza, per questi dubbi. Quante persone vorrebbero fare da maestri, vorrebbero promettere libertà quando loro stessi non l'hanno trovata. Quanti ciechi vogliono guidare altri ciechi e cadranno ambedue nella fossa. È tremendo questo. E quante volte poi, dopo essere stati guidati a destra e a sinistra, sopra e sotto, ci ritiriamo nelle nostre ferite, diciamo basta, non voglio andare più da nessuna parte, sono ormai scoraggiato, sono ormai deluso, sono ormai incapace di pensare che c'è una soluzione, incertezza di essere guidati. Ma che bello che lo Spirito Santo vuole guidarci, e vuole guidarci per una terra e in una direzione che esiste, che è vera, che non è un'invenzione, e nella quale possiamo entrare, in una terra santa, in una terra promessa, che non è un luogo fisico, ma è una dimensione spirituale, in una terra promessa dove per fede e pazienza possiamo entrare e mangiare i frutti migliori. Incertezza, difficoltà. Al verso 4, paura e ansia. Tirami fuori dalla rete che mi hanno tesa di nascosto. Tirami fuori dalla rete, la paura, l'ansia, questa paura di essere proprio preso da un momento all'altro. Proprio l'ansia ha questa caratteristica, cioè paura da un momento all'altro di essere privato di qualche cosa che ritieni indispensabile per la tua vita, paura da un momento all'altro che ti debba succedere qualche cosa di tremendo, che una rete debba imprigionarti e tu debba rimanere là bloccato da questa rete. E Davide aveva questa grossa paura. Ancora al verso 9, sensazioni strane, guardate un poco come le esprime. Dice: abbi pietà di me, o Eterno, perché sono in distretta. L'occhio mio, l'anima mia, le mie viscere sono corrose dal cordoglio. Guardate un poco questa specie di corrosione, di queste sensazioni, di queste emozioni, di questi organi corrosi dallo stress e dalla tensione. Stava vivendo qualche cosa del genere, Davide. Stava vivendo questo stress di situazioni particolari della sua vita che stavano inquinando le sue emozioni, le sue sensazioni, il suo occhio, proprio simbolo della sensorialità, la sua anima, simbolo dei sentimenti, venivano ad essere inquinati, venivano ad essere proprio travolti, venivano ad essere offesi da queste circostanze esterne. Le sue viscere, probabilmente c'aveva qualche principio di ulcera, allora forse non si poteva diagnosticare. Ma il fatto che diceva che le sue viscere erano rose dal cordoglio, si vede che proprio c'era una bella gastrite o ulcera o colite che lo stava tormentando. Non si poteva sfogare. Era là, abbandonato, isolato, pur sapendo di essere chiamato a qualcosa di grande. Anche lui stava vivendo delle circostanze difficili. Pur sapendo di essere stato chiamato re, stava vivendo qualche cosa che era la persecuzione, delle circostanze esterne, stava vivendo dei test, delle difficoltà che forse sono quelli che stai vivendo tu. Come dice, lui diceva, sono stato chiamato a questa grande dignità, Dio mi ha scelto attraverso il profeta per avere questa unzione, eppure mi trovo in queste circostanze. Forse è lo stesso ragionamento che stai facendo tu. Ma come? Il Signore mi ha salvato, Gesù è morto per me, e io mi trovo in queste circostanze difficili, di ansie, di paure, di incertezze. Ancora andando avanti al verso 10, questo senso di morte imminente, questa perdita dell'energia vitale, come la esprime? Perché la mia vita viene meno dal dolore. Questo senso quasi di chiusura, di perdita dell'energia vitale, e i miei anni vengono meno per il sospirare. Quando si dice che le sofferenze ci invecchiano, si fanno spuntare i capelli bianchi precocemente, la sofferenza, il travaglio. La forza mi è venuta a mancare per la mia afflizione. Questo è proprio un sintomo tipico della depressione, l'astenia della depressione, questa mancanza di slancio vitale, di forza, di voglia, di obiettivi, di volontà, che si può arrivare fino all'arresto psicomotorio, che significa fino al blocco totale pure fisico, in cui uno non sente più di andare avanti, non vede più un obiettivo, è paralizzato là dalle sue paure, dalle sue ansie. Davide stava vivendo questa situazione, senso di morte imminente. Verso 11 ancora, a causa di tutti i miei nemici sono diventato un obbrobrio, cioè una cosa proprio vomitevole, un grande obbrobrio ai miei vicini e uno spavento ai miei conoscenti. Ed è quello forse che è successo nella tua vita, con tutti gli atteggiamenti depressivi assurdi, le persone hanno cominciato a dire: no, aspetta che cambio strada, appena vedo questo mi comincerà a ribaltare tutte le sue angosce, depressioni, paure, problemi. Sei diventato pure qualche cosa di assurdo, per cui gli altri ti scartano, perlomeno ti scartano senza fartene accorgere. Questo magari fa parte di quelle forme di galateo in cui in un modo o in un altro però poi ci liberiamo di quelle persone che non vogliamo sicuramente vedere e che ci trasmettono tensione e ansia, e siccome noi ne abbiamo già abbastanza non è il caso di aggiungere quella di un'altra persona, e questo ti porta alla solitudine, all'isolamento, al senso di essere isolato, di essere solo, di non essere amato, ed era quello che stava sperimentando ancora Davide. Solitudine, isolamento, perdita di energia vitale. Quelli che mi vedono fuori fuggono lontano da me. Io sono del tutto dimenticato, come un morto. Proprio era entrato in una profonda depressione, si sentiva quasi uno zombie, cioè vivo all'esterno apparentemente, ma morto già di dentro, isolato, abbandonato. Sono simile a un vaso rotto. Mi piace questa espressione. Credo che ognuno di noi si sarà sentito in certi momenti della sua vita come un vaso rotto, un vaso proprio che non serve a niente. Perché un vaso può avere una funzione estetica, può avere una funzione pratica, ma quando è un vaso rotto non ha né funzioni estetiche né funzioni pratiche. E così è nella tua vita. In un certo momento forse ti sei sentito un vaso rotto, buono a nulla, rotto dalle circostanze che sono venute contro di te, ti hanno percosso e ti sei ritrovato là con tutti i cocci e non sai più da dove prenderli per rimetterli assieme, sono messi là, tutti sul terreno, ed era la sensazione che Davide stava provando, senso di morte imminente, perdita di energia vitale, debolezza, solitudine, isolamento, disistima di se stesso. Cioè, chissà cosa avrà cominciato a pensare Davide, ma come, io ho scelto per essere re, unto, rispetto ai miei fratelli, anzi quando mi hanno chiamato là, quando il profeta è venuto e ha detto tu sarai, cioè, io pensavo, guarda come i miei fratelli più forti, più grandi, Dio ha scelto me, eppure ora, invece, mi trovo in queste circostanze. Ma che cosa significa questo? Cosa è successo? Perché sto attraversando questi momenti più difficili? Se Dio mi ha scelto, se Dio mi ha unto, se il suo spirito è sceso già nella mia vita, perché sto soffrendo così tanto? Queste erano le tensioni, i drammi, le ferite di Davide in quel momento. E questo l'aveva portato anche forse a dire, allora probabilmente non è vero che sono così amabile, non è vero che sono oggetto dell'amore di Dio, ed è forse quello che tante volte hai ragionato, hai detto pure tu, sono una persona inutile, sono un fallito, sono una cosa buona a nulla. Solitudine, isolamento, dichiarazione proprio di fallimento, al verso 12, io sono del tutto quindi dimenticato come un morto, simile a un vaso rotto, aveva decretato la sua fine, il suo fallimento. Sono ormai un buono a nulla. Aveva vissuto questo senso di lutto, che è proprio il senso della depressione. Era morto, non solo all'esterno aveva visto circostanze difficili, ma aveva cominciato a mettere in dubbio anche il suo valore. Era cominciato a diventare un fallito in tutti i sensi. E poi ancora al verso 13, fobie, ossessioni. Perché odo il diffamare di molti, spavento mi è di ogni intorno, mentre essi si consigliano a mio danno e macchinano di levarmi la vita. Sì, era una circostanza vera, ma sapete, certe circostanze vere nella nostra vita imprimono. Qualcuno che ha avuto delle forti paure nella sua vita comincia a vivere tutto in una maniera paurosa. Qualcuno che ha avuto dei grossi traumi comincia a vedere tutta la sua realtà secondo quei traumi. Qualcuno che è stato deluso fortemente dalle persone comincerà a vivere sempre nel sospetto degli altri, comincerà a dire: ma questo cosa vuole da me? Mi vuole fregare? Aspetta, aspetta. Ma questo comincerà a vivere in questa... Ed era quello che Davide, lui sì, aveva visto la volontà tremenda di Saul di distruggerlo, però lui in qualunque posto si trovava era come se vedesse Saul che incombeva su di lui e che lo doveva distruggere. Non poteva stare tranquillo neanche in un posto dove Saul non c'era. Perché immaginava, era venuto un delirio di persecuzione nella sua vita, vedeva tutti contro di lui, si vedeva al centro proprio di un bombardamento e non sapeva come liberarsi. Anche se già nel Salmo lui comincia a esprimere questa fiducia. Odo il diffamare di molti, spavento mi è di ogni intorno, mentre essi si consigliano a mio danno e macchinano di tormi la vita. Di togliere. Ma chi è che questo lo sta facendo nella tua vita? Chi è che ti sta diffamando se non l'avversario dell'anima tua? Chi è che ti vuole incutere paura se non il diavolo? Chi è che si vuole consigliare a tuo danno, anche se tante volte il diavolo si può servire purtroppo di persone reali che diventano degli strumenti inconsapevoli o consapevoli dell'azione del diavolo? Ma chi è che sta attentando alla tua vita? Chi è che sta macchinando di levarti la vita? Chi è il distruttore? Chi è colui, il ladro, che viene se non per rubare, ammazzare e distruggere, disse Gesù? Il ladro. Ma Gesù disse in quell'occasione, io sono venuto affinché abbiate vita e l'abbiate in abbondanza. Ma il ladro continua a cercare di perseguire quel progetto nelle nostre vite, nella vita di Davide. E poi ancora al versetto 22, smarrimento, e poi quella sensazione di rigetto della presenza di Dio. Dice, quanto a me nel mio smarrimento dicevo, io sono reietto, cioè allontanato dalla tua presenza. Questa sensazione che tante volte ci viene di essere distaccati dalla presenza di Dio, di non essere più alla presenza, di essere quasi abbandonati da Dio stesso. E questa è una sensazione che il depresso sperimenta molte volte, tante volte che le sue preghiere, tant'è vero che le sue preghiere, le nostre preghiere, perché anch'io sono stato un depresso per tanti anni, erano sempre: Signore, non abbandonarmi, Signore, non te ne andare. Ma lui non se ne andava mai, ero io che me ne andavo, ero io che non lo vedevo più, lui rimaneva sempre accanto a me, la sua presenza, la sua realtà, il suo amore, la sua misericordia erano sempre dentro di me. Ero io che mi lasciavo distrarre dai miei pensieri, dalle mie angosce, dalle mie ansie e mi perdevo per la strada e nei labirinti dei miei pensieri. Ma Dio non si allontanava certo da me, ma io avevo questa impressione. Signore, non te ne andare, Signore, non mi abbandonare. Questa era una sensazione che prendeva Davide. Poi ci sono tante parti invece dove esprime questa fede liberatrice, ma c'è sempre questo ma al verso 14, ma io mi confido in te, o Eterno, io ho fiducia in te, io ho detto, tu sei il Dio mio, i miei giorni sono nella tua mano, come a dire la mia vita è la tua vita, Signore, io non posso essere ansioso di qualche cosa che non è mio. Se questa vita nuova che ho ricevuto è la tua vita, Signore, come io posso preoccuparmi così tanto di qualcosa che non è mio, ma è tuo? Poi liberami dalle mani dei miei nemici e dei miei persecutori, fa risplendere il tuo volto sul tuo servitore. O Eterno, fa che io non sia confuso, perché io ti invoco. Ammutoliscano, verso 18, le labbra bugiarde che parlano arrogantemente contro il giusto, con alterigia e con disprezzo. E le labbra bugiarde sono quelle del diavolo, che parlano contro il giusto, e non il giusto per propria giustizia, ma contro il giustificato, contro di te che Dio ha dichiarato giusto, contro di te che Dio ha dichiarata giusta. Ci sono le labbra bugiarde, che ti vorrebbero riportare invece all'ingiustizia, ti vorrebbero dire: ma non c'è giustizia in te, ma c'è questo, c'è quell'altro. E abbiamo bisogno di fare stare zitte queste voci. E ancora alla fine del Salmo, al verso 20, dice: Quanto è grande la bontà, verso 19, che tu riservi a quelli che ti temono e di cui dai la prova in presenza dei figlioli degli uomini, verso quelli che si confidano in te. Tu li nascondi all'ombra della tua presenza, lontano dalle macchinazioni degli uomini. Tu li nascondi in una tenda, lontano dagli attacchi delle lingue. Che significa? Solamente per commentare questo salmo forse dovremmo prendere una sessione di studi. Tu li nascondi nella tenda, lontano dalle lingue. Ma quello che ti voglio dire questa mattina è che Dio ti ha nascosto alla sua presenza, sotto le sue ali, e ha messo questo nascondimento, ha messo questa terra meravigliosa, ha messo questa oasi che ti protegge dalle lingue, non solo degli altri, ma anche dalla tua. Questo è il problema. Perché quando finalmente forse riusciamo a proteggerci dalle lingue degli altri, e questo magari è facile, uno se ne va in un bel posto, non sente parlare nessuno, come qualcuno dice, basta, non voglio vedere più nessuno, me ne vado su un pizzo di montagna, però c'è ancora la tua lingua che parla di quello che la tua mente ancora dice, e la tua lingua parla ancora di ansia, parla ancora di depressione, parla ancora di rabbia. E se noi parliamo sempre in senso negativo, quello che parliamo, quello che confessiamo, quello ci viene. Se noi parliamo sempre di essere depressi, di essere distrutti, noi promuoveremo questa depressione, questa distruzione nella nostra vita. Ma Dio vuole che cominciamo a parlare della libertà che Lui ha messo in noi e che poi cambierà anche i nostri atteggiamenti. Abbiamo bisogno di rinnovare anche il nostro linguaggio, di essere protetti dal veleno con cui non solo avveleniamo gli altri con la nostra lingua, ma con cui avveleniamo noi stessi. Quante volte usiamo la nostra lingua per parole che non conferiscono grazia a chi le ascolta, come diceva Paolo, di parlare una parola che conferisce, che trasmette grazia. Quante volte trasmettiamo delle immagini negative agli altri? Diciamo, sei un fallito, sei una cosa inutile, sei sempre lo stesso. Quante volte tra marito e moglie ci proiettiamo queste immagini distruttive? Anziché di vederci nella luce di Dio, ci proiettiamo l'immagine che il diavolo ha di noi. Usiamo la nostra lingua come un veleno mortifero per maledire gli uomini. Ma maledire non è che chissà che cosa, è dire male. Cioè, se lo diciamo al contrario, è una cosa che ci capita spesso, di dire male degli altri. Se la mettiamo così, capiamo di più che è una cosa che facciamo spesso. Perché? Perché non vediamo la gloria che Dio ha messo in loro, vediamo solamente il vaso di terra, come non lo vediamo in noi e malediciamo noi stessi. Sapete che tante persone si maledicono? E forse tu sei stata una di queste. Ecco perché Dio vuole farti cambiare, vuole farti scoprire il potere della benedizione. E tante volte diciamo, Dio, benedicimi. E Dio dice, io ti benedico, cioè io dico bene di te, ma tu cosa stai dicendo di te? Ti stai benedicendo pure? Stai dicendo bene? Stai essendo d'accordo con me? Perché io, come ti potrebbe dire Dio, io ti benedico, cioè io ti dico bene di te. E dico bene non perché eri una brava persona, ma perché ho messo qualcosa di meraviglioso in te. Ho messo Cristo. Quindi io dico bene di te, anche se tu ti senti un pezzente, un fallito, un depresso. Ma tu sei d'accordo con quello che io dico? Tu stai confessando, ti dice il Signore, quello che io sto confessando di te. Tu stai dicendo bene di te o stai continuando a rimuginare nelle tue lamentele depressive, qua e là, e sono così, e qua, e quello è andato male, e sopra, e sotto, e sempre a me capitano, è sempre così, e io lo sapevo, e questa è destra, e sinistra. Sono questi i tuoi ragionamenti? Ti stai maledicendo, stai dicendo male di te, o stai dicendo bene di te? Stai dicendo alleluia Signore, anche se nella mia mente c'è ancora un po' di confusione, grazie. Grazie perché tu hai messo una nuova natura in me. Grazie perché tu hai messo la tua vita. Non sono più un incerto, non sono più una persona che va a zonzo. C'ho un obiettivo meraviglioso, c'ho un modello, c'ho una via e questa via è dentro di me e la posso scoprire e percorrerla con la grazia di Dio. La guarigione dei disturbi emotivi è fondamentale. Perché? perché attraverso questa guarigione, questo rinnovamento della mente, ricordate che proprio in quel capitolo dove Paolo parla del rinnovamento della mente, dove dice siate trasformati attraverso la metamorfosi, della trasformazione della vostra mente, poi conclude affinché conosciate per esperienza, non per teoria, perché fino a che non abbiamo questa guarigione delle nostre sensazioni, delle nostre emozioni, non riusciamo a entrare in un'esperienza reale. Discutiamo di vita cristiana, ma non riusciamo a entrarci veramente. Parliamo di pace, ma quello che trasmettiamo agli altri è guerra. Tante volte tanti genitori, io stesso, per tanto tempo dicevo ai miei figli, stai tranquillo, ma mentre che dicevo stai tranquillo, ero così in crisi e così in preoccupazione che quello che trasmettevo a mio figlio non era quello che dicevano le parole, ma quello che avevo dentro. E così abbiamo bisogno realmente di entrare nell'esperienza della vita cristiana affinché, dice, siate trasformati attraverso il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole, perfetta volontà di Dio. Non possiamo spendere tempo su questo. Buona, nel senso generico, accettevole, permissiva, come a dire, non quella perfetta, perfetta, cioè la volontà proprio precisa, il progetto di Dio per la tua vita, per la mia vita, lo potremo conoscere non se andiamo in un posto o in un altro, ma se cominciamo a guarire interiormente. Allora là troveremo anche il posto dove Dio ci vuole fare lavorare. Sapete cosa facevo io invece all'inizio della mia vita cristiana? Anziché guarire, pensavo, ecco, io non sto bene perché dovrei servire il Signore anziché in questo posto, in un altro posto. Cambiavo posto e mi portavo le stesse paranoie, le stesse ossessioni, le stesse angosce, le stesse difficoltà. Poi dicevo, ah, ho capito, non devo fare questo, parte della vita cristiana, devo essere qualcuno che evangelizza, non devo essere qualcuno che... Andavo in un'altra direzione, le stessi problemi. Non riuscivo a entrare. Non riuscivo a entrare nella perfetta, nel progetto di Dio. Perché? Perché pensavo che questo fosse una cosa esterna, non fosse un cambiamento. Pensavo che questo fosse un cambiamento di circostanze, non capivo che Dio invece voleva cambiare me. Cercavo continuamente delle circostanze migliori dove finalmente avrei potuto trovare le persone giuste, quelle buone, quelle che non mi deludevano. Ma poi mi sono accorto che non esistevano queste persone. Anche io mi potevo deludere, quindi immaginiamo gli altri. E allora ho cominciato a comprendere che questa trasformazione era qualcosa che Dio voleva fare dentro di me. E senza questo rinnovamento della mente, questa guarigione interiore, tu non entrerai nell'esperienza della volontà di Dio. Comincerai a discutere, farai bei sermoni, farai dei bei studi, farai delle dissertazioni bellissime, ma se la potenza di Dio non guarisce i tuoi problemi, tu non farai un'esperienza reale di Dio, della sua guarigione, della sua potenza, della sua volontà. E questo andrà cambiando anche le tue motivazioni, perché c'è una grande relazione tra emozioni e motivazioni. Se tu vivi nella paura, dominato dalla paura, tutte le cose che farai le farai per paura. Infatti sembra che questa sia la spinta più facile per tutti. Facciamo questo per paura, non facciamo quest'altro per paura. È questo. Se noi viviamo spinti dal risentimento, faremo un sacco di cose spinti dal risentimento. Faremo delle grandi imprese, ma motivati non dall'amore, ma dal dire ora gli farò vedere io a quello di là. Lui pensava che io ero una persona inutile. Allora ci caricheremo di quella rabbia, di quel risentimento di cui il sistema in cui viviamo è abbastanza pieno, e vivremo abbastanza inseriti, vincendo il male con male più forte. E questa è la logica del sistema, quello di farci utilizzare un'energia sporca. E questo non abbiamo problemi di dove trovarla, la troviamo subito. Nella nostra mente troveremo subito risentimento, invidia, gelosia, odio. È un'energia a poco prezzo, subito, la trovi subito. E se non guarisci dalle tue emozioni ferite, dalle tue paure, dalle tue angosce, dalle tue delusioni, dalle tue amarezze, il tuo stesso impegno cristiano sarà spinto più da queste realtà che dall'amore di Dio. Non so se è chiaro, non lo approfondiamo, però cercate di capirlo. Tante volte, tant'è vero che Paolo lo esprimeva in Filippesi 1,15, dice una realtà molto bella, Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia o per contesa, ma ce ne sono altri che lo predicano di buon animo, cioè con un'anima rinnovata, con una mente rinnovata, con una mente purificata. Paolo certo dirà, non ha importanza, il messaggio viene lo stesso a essere predicato, però ha potenza in se stesso, però quella persona che ancora non è guarita dall'invidia, dalla contenzione, dalla gelosia, dall'invidia, rimane un nano in senso spirituale, rimane una persona che non entrerà nella volontà di Dio, anche se potrà portare il messaggio di salvezza ad altri, anche se potrà essere un canale per altri, lui stesso forse vedrà delle persone che cresceranno di più dopo che gli ha parlato di Gesù, e lui invece continuerà a essere dominato dalle sue paure, gelosie, contese. Si può predicare anche per invidia, con motivazioni che non siano l'amore, per paura. Si può avere un rapporto con gli altri per paura, con Dio per paura. Ricordate quello che dice in prima Giovanni 4, al capitolo 4, verso 18? Dice che l'amore perfetto caccia via la paura. Ricordate questa parte? Perché la paura implica ancora il pensare di avere un castigo, di avere qualche cosa che ci verrà contro, e Dio non vuole avere un rapporto con noi basato sulla paura. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura implica l'apprensione di un castigo, e chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Che significa? Che solamente quando comprendiamo quanto Dio ci ha amato, quello che Lui ha fatto, allora là viene questo senso di innamoramento, questo senso di legame, questo senso di rapporto con Lui, che altrimenti non avremmo, sarebbe solamente un fattore culturale. Dice, sì, io ho amato sempre Dio. Vuol dire niente. Poi a un certo punto ti accorgi che altro che hai amato, appena una cosa ti va un po' storta, te la prendi con tutti, financo con Dio. Perché? Perché hai amato delle esteriorità di Dio, hai amato delle tradizioni forse di Dio, hai amato una cultura cristiana, hai amato una morale cristiana, ma non hai amato Lui, Gesù, perché non l'avevi mai conosciuto. Quindi non potevi capire quanto Lui ti amava, quanto Lui aveva fatto già per te. E quando trovi una persona che ti ha amato così tanto, che ha fatto così tanto, è facile innamorarsi di qualcuno che ci ama, nonostante noi, non perché siamo amabili, nonostante le nostre difficoltà. Ed è facile rispondere all'amore di Dio quando veramente incontriamo Gesù nella nostra vita.
Abbiamo parlato di come le motivazioni hanno un effetto notevole nella nostra espressione, quindi se ci sono delle emozioni che ancora dominano la nostra vita, delle emozioni negative, delle emozioni che non vanno, queste si rifletteranno anche nelle nostre motivazioni e avremo un grande impegno solamente per sfruttando un'energia che è negativa. E d'altronde è un poco il sistema in cui viviamo, voi sapete che si utilizzano energie sporche per andare avanti, cioè la logica del tu non sai chi sono io, la logica della sapienza o della conoscenza che è potere e non è amore, non è servizio, è la logica del sistema in cui viviamo, ma che spesso fa presa anche nei credenti, allora ci troviamo a utilizzare delle energie che non possono costruire niente di particolare, perché queste motivazioni sbagliate spesso non solo non producono niente, ma spesso produrranno delle cose negative o non otterranno risposta, come ricordate quello che diceva l'apostolo Giacomo: chiedete e non ricevete, domandate e non ricevete, ma poi il succo di questo era: perché chiedete? Per soddisfare le vostre concupiscenze, per ottenere qualche cosa che sia negativo. Ecco perché non ottenete. Lo leggiamo un attimo perché è molto importante, è un po' la logica del sistema in cui viviamo. L'apostolo Giacomo, al capitolo 4, verso 3, dice proprio in questa maniera: da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? E qua potremmo parlare a tutti i livelli, perché le contese sono in ogni ambito, a cominciare dalla famiglia, a finire nei partiti politici, a finire nei gruppi religiosi. Da dove vengono tutte queste contese, tutte queste divisioni, tutte queste problematiche? Non è forse da questo, cioè
dalle vostre voluttà, dalle vostre spinte che guerreggiano nelle vostre membra. Voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere. Voi contendete e guerreggiate, non avete perché non domandate. Domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Cioè la motivazione che ci fa richiedere tante volte qualche cosa da Dio è una motivazione carnale. È come a dire: Dio, dammi forza, così gli farò vedere a quelle persone che mi hanno offeso. Come diventare una specie di Superman che si possa vendicare di tutte le offese subite. Fammi vedere la tua giustizia, usami come uno strumento della tua giustizia. E in questo senso, purtroppo si sono combattute tante guerre sante, per modo di dire, ma erano spinte semplicemente dalla violenza, dal potere, anche se erano fatte in nome di Dio. E tante volte anche noi continuiamo a combattere delle battaglie che non sono battaglie di amore, non sono battaglie in cui il male viene vinto con il bene, ma sono battaglie in cui noi cominciamo a prendere le stesse armi di quel male che stiamo contestando e vogliamo lottare la violenza con un'altra violenza, vogliamo lottare la menzogna con altre cose che non vanno. E allora chiaramente sono battaglie perse, ammesso che le riusciamo a vincere, umanamente parlando, ma spiritualmente saranno sempre delle battaglie perse, perché sono fatte, sono portate avanti con un'energia carnale, con un'energia umana, con violenza, egoismo, contesa, invidia, gelosia. E così l'apostolo Giacomo spiega tutta questa realtà del quando noi cerchiamo di ottenere per solamente soddisfare le nostre spinte carnali, le nostre gelosie, le nostre invidie. Allora là è difficile che riceviamo, sapete? È come quando uno vuole le cose di Dio, ma non per un servizio di amore. Anche con i doni spirituali potrebbe succedere così, che qualcuno li comincia a chiedere più per sentirsi più importante degli altri, per sentirsi più forte, per dimostrare agli altri come è forte, come è capace, come è spirituale. E sapete, con questa motivazione è difficile che lo Spirito Santo proprio potrà mostrare questi doni nella nostra vita. E c'è un grosso pericolo pure, che quando noi, seguendo queste motivazioni carnali, ecco perché è importante una guarigione dell'anima, seguendo queste motivazioni carnali vogliamo ottenere a tutti i costi. Sapete, ci sono quelle persone che dicono: io devo ottenere a tutti i costi. Allora ci sarà il pericolo, come dicevamo ieri, che piano piano uno andrà ad attingere a delle fonti che non sono positive. Perché è come se non ci interessa più da dove viene il risultato, basta che lo abbiamo. Allora in questo tentativo di avere un risultato a tutti i costi, purtroppo spesso andremo ad attingere in delle fonti che, quando, nella migliore delle ipotesi, ecco, non sono diaboliche, tanto in altra maniera sono suggestive. Nella peggiore delle ipotesi sono diaboliche. E allora quelle ci faranno più danno. In una ipotesi meno dannosa sono delle forze suggestive, il bisogno di ottenere a tutti i costi. È come a dire: quando io non ho una soluzione me la devo inventare per forza, la devo trovare. E allora a quel punto, chiaramente, anziché entrare nella soluzione di Dio, entrare in quello che Dio ha preparato per noi, troviamo molto più facilmente un sacco di energie alternative, un sacco di sorgenti che non sono molto pulite, e che forse ce ne accorgiamo dopo che non sono pulite. Ecco perché prospera la magia, ecco perché prospera l'occultismo, l'astrologia, proprio facendo presa su questo bisogno di una soluzione che ognuno di noi ha. E nel tentativo di averla, a un certo punto dice: vabbè, ma è importante se me la dà pure il diavolo, l'importante è che sto bene. Sapete, però col diavolo non si può stare bene, ammesso che si possa stare bene nel senso di una guarigione così fisica. Quello che sarà il prezzo pagato poi spiritualmente non conviene assolutamente. Però ci sono persone che non hanno interesse. Viviamo in una civiltà in cui si privilegia la maschera, l'esteriorità. Quindi basta trovare un equilibrio esteriore, molte persone si accontentano. Ecco perché prolifica la magia, ecco perché prolifica l'occultismo, ecco perché prolificano tutti questi sistemi di controllo della mente, o sistemi in cui si può trovare un equilibrio attraverso tutte le varie scienze orientali, filosofie orientali, da quelle più basate su una ginnastica che poi entra in un discorso filosofico, lo yoga, la meditazione trascendentale, tutti i vari santoni di tutti i tipi prosperano e vanno avanti, perché la persona, in questo tentativo di trovare un equilibrio, cioè non sta a guardare più da dove viene questo equilibrio, ma sta a guardare semplicemente: io voglio l'equilibrio, io voglio non soffrire, sembra gridare l'uomo del 2000, io voglio non soffrire, anche se mi danno del veleno per non soffrire, io mi prenderò pure il veleno, basta che non soffro. E spesso ci pigliamo un sacco di veleno, che apparentemente ci stona, apparentemente ci fa stare meglio, ma poi alla lunga, se non è una soluzione reale, vera, alla fine manifesterà la sua distruttività, manifesterà le sue trappole. Ed è così con tutti gli inganni del diavolo. All'inizio sono allettanti, nessuno credo che seguirebbe il male se non ci fosse un certo piacere. Io mi ricordo che nel mio passato, in qualche modo, io lo vedevo come qualcosa di bello il diavolo, cioè mi sembrava una cosa molto bello. La follia mi sembrava una cosa molto bella. Il genio e la follia sono molto vicini nella vita di ogni giorno. E quindi sentivo questa attrazione verso le cose strane, verso le cose perverse, verso le cose distruttive. Mi sembrava qualcosa di bello, di liberante. Questa era la trappola. Mi sembrava una forma di libertà la pazzia, ma sicuramente non è una forma di libertà. E così la trappola agisce ancora in noi, non solamente per la pazzia, ma con dei sistemi mentali, con dei sistemi strani che attirano le persone, anche di queste idee orientali, che sembrano che possano dare un equilibrio, questa specie di autocontrollo meraviglioso in cui niente più ti può toccare, ma che è una cosa solamente esteriore, solamente mentale, mentre il tuo spirito rimane legato al diavolo, rimane legato al marcio. E tant'è vero che io ho visto tante persone dover riconoscere poi di nuovo i loro problemi, dopo aver fatto un sacco di meditazione trascendentale, sembrava che erano chissà a quale livello di purificazione, di catarsi, di elevazione con Dio, alla fine si sono reso conto che erano quasi possedute. Perché? Perché tutto questo era ottenuto solamente da un livello mentale. E quando cerchiamo una soluzione solamente a livello fisico e mentale, ricordatevi che quello che più facilmente ce la può dare è colui che regna nel mondo fisico e mentale, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, cioè il nemico delle anime nostre. Quindi attenti a queste fonti negative quando si vuole ricevere a tutti i costi. Ricordate anche una volta ci fu una consultazione in Samuele, leggiamo, di una evocatrice di spiriti, e questo costò abbastanza poi a chi fece questa azione, non possiamo approfondire. In ogni caso, il seminare secondo la carne, il seminare secondo motivazioni carnali mieterà, dice l'Apostolo Paolo in Galati 6:8, corruzione. Cioè qualche cosa che è corruttibile. Se tu stai costruendo qualche cosa nella tua vita motivato semplicemente dal risentimento, dallo spirito di parte, dall'invidia, dalla gelosia, potrei fare anche una costruzione bellissima umanamente. Certi gruppi, certe chiese sono nate contro altre chiese. Certi gruppi sono nati contro altri. E sul momento sembra che diventavano grandissimi. Però se una cosa nasce secondo uno spirito che è carnale, secondo un atteggiamento carnale, alla fine raccoglie corruzione, cioè non può durare, ammesso che duri nel regno visibile, sicuramente per Dio non durerà, perché tutto quello che non è costruito con oro, argento, pietre preziose, come ci ricorda Paolo ai Corinti, quando verrà il fuoco sarà bruciato, sarà consumato, cioè paglia, legno e fieno non resisteranno, se non sono costruzioni, se non sono materiali celesti. Io so che la tentazione è quella di costruire col primo materiale che viene, e il primo materiale che viene tante volte è un materiale che non è celeste, è il materiale delle nostre emozioni, delle nostre sensazioni, è un materiale molto vicino a noi, però con quello possiamo costruire solamente castelli in aria, e io ne ho costruiti troppi nella mia vita, e penso anche tu, siamo stanchi di costruire castelli in aria, vogliamo fare delle costruzioni che reggano al tempo e allo spazio. Allora dicevo, motivazioni sbagliate mieteranno corruzione e in ogni caso produrranno una sapienza, cioè una capacità di agire terrena, carnale, diabolica, dove ci sono invidia, contesa e potremmo dire gelosia. C'è una certa sapienza, ma com'è questa sapienza? La definisce l'Apostolo Giacomo. Terrena, perché secondo i modelli della sistema dove viviamo, carnale, perché utilizza quelle spinte carnali che sono presenti, i frutti della carne, diabolica, perché il diavolo in fondo non è altro che un amplificatore, non di questo genere, un amplificatore di realtà presenti già nella psiche, nella carne, e qualcuno che le può amplificare e rendere ancora più distruttive. Ma questo lo vedremo proprio nel prossimo studio. Quello che mi interessa ricordare alla fine di questo quarto studio è che la guarigione, come abbiamo visto e abbiamo detto fin dall'inizio, in fondo rimane sempre un processo di fede. Infatti proprio dopo la parte che abbiamo citato, dove Paolo parla del rinnovamento della mente, dice, dopo aver parlato di questo rinnovamento, affinché per esperienza conosciate quale sia la volontà buona, permissiva o accettevole, perfetta di Dio, poi dice, abbiate dunque un concetto sobrio, equilibrato, cioè di ognuno di voi, secondo la misura della vostra fede. Non sta dicendo secondo la misura di quante volte andate in chiesa, non sta dicendo secondo la misura di quanto avete pregato, non sta dicendo secondo la misura, ma il concetto, la nostra crescita reale è una crescita di fede, perché solamente per fede possiamo portare fuori questa nuova identità. Quindi la nostra crescita è una crescita di fede, e il concetto che dobbiamo avere di noi stessi è relativo alla nostra grandezza di fede. Perché noi potremmo pensare di essere arrivati all'università in senso spirituale e invece in pratica non avere fatto neanche le scuole elementari. Perché? Perché abbiamo sviluppato una grande conoscenza, abbiamo un grande zelo per le cose di Dio, ma abbiamo una fede piccola così. E siccome la misura della nostra crescita, la misura della nostra fede, io mi ricordo è stato drammatico in un periodo della mia vita, dopo aver cominciato questo cammino di fede, che però era molto distorto dalle mie contorsioni, dalla mia filosofia, da tutte le cose strane, mi sembrava di essere arrivato alle stelle, e a un certo punto mi sono accorto che ero arrivato alle stalle, anziché delle stelle, ed è stato molto duro per il mio orgoglio, quando il Signore mi ha cominciato a fare vedere che con tutta la mia filosofia, con tutto il mio criticismo verso gli altri che non potevano capire, non erano così elevati come me, io ero invece qualcuno che non aveva neanche cominciato a credere ancora. Ero rimasto piccolo nella fede, avevo fatto delle grandi speculazioni a livello mentale, a livello mistico, a livello così, però in quella che è la fede semplice, che si poggia non sulle nostre capacità, ma su quello che ha fatto Dio, dovevo riconoscere che dovevo ricominciare da capo. Ed è stato duro per me, però nella misura in cui l'ho accettato, è cominciato un cammino sempre più vero, sempre più chiaro, e in questo modo ho potuto cominciare a sviluppare questa crescita reale, vera, che prima non avevo, anche se mi sentivo chissà di essere arrivato dove, questa capacità di superare i test. Perché la fede, ricordatevi, lo vedremo più avanti, è questa capacità meravigliosa che Dio ci dà per superare poi le prove. Beato la fede provata.